La scuola del Cantone Ticino si distingue in Svizzera per la sua inclusività anche nei confronti di quei ragazzi e ragazze che soffrono di disturbo da deficit dell'attenzione, detto ADHD, e di disturbi specifici dell'apprendimento come dislessia, discalculia o disortografia. Eppure in classi numerose non è facile, insomma, per i docenti intercettare in modo precoce questi disturbi, adattare il proprio lavoro per accogliere ragazzi con neurodiversità e la capacità della scuola di riconoscere, quindi anche di dare gli strumenti necessari a docenti e ragazzi e ragazze per superare le loro difficoltà è essenziale nel rapporto che poi questi svilupperanno con la scuola stessa. Noi cerchiamo nel nostro dossier di questa settimana, che è a cura di Mattia Pelli e anche della redazione, ma insomma l'idea di Mattia Pelli, che abbiamo intitolato La neurodiversità a scuola, di indagare gli strumenti a disposizione della scuola ticinese per rispondere alla sfida della neurodiversità. E noi iniziamo oggi con Mattia Mengoni, che è direttore della sezione della pedagogia speciale del DEX. Ho il piacere di salutarlo. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, prima di tutto, vogliamo spiegare che cosa si intende con questo termine di neurodiversità, cioè se si tratta di porre l'accento sul fatto che non siamo davanti a una malattia, ma insomma davanti a un bambino o un ragazzo normale che funziona in fondo in modo diverso, oppure trattasi di malattia?
No, direi che essenzialmente è quello che lei ha detto nella prima parte diciamo, della sua domanda. Il termine nasce nell'ambito dell'autismo e con una richiesta e un'idea ben precisa, che è quella di considerare le persone con un funzionamento diverso o atipico rispetto a quello definito da una norma, non unicamente attraverso le loro fragilità, ma anche considerando i loro talenti, le loro potenzialità, le loro possibilità. Quindi la neurodiversità indica da una parte una differenza neurologica, un differente modo di percepire e interpretare il mondo, che a volte necessita di una mediazione o di un aiuto per le persone che la vivono. E dall'altra anche un movimento sociale che indica proprio la richiesta di andare a valutare le risorse anziché i deficit o i disturbi che le persone vivono.
E domani con il dottor Foderaro noi entreremo nello specifico di che cosa proprio siano, che cosa sia il disturbo da deficit dell'attenzione, questo definito ADHD e anche i disturbi specifici dell'apprendimento. Vogliamo però iniziare a dire che cosa comportano, quali difficoltà ci sono per i bambini e i ragazzi che ne sono affetti?
Sì, in realtà è un po' difficile generalizzare una risposta perché le difficoltà spesso dipendono dalle caratteristiche degli alunni stessi e anche come sono organizzati i contesti nei quali sono accolti. Ciò che si può dire per tutti è che questi alunni hanno delle caratteristiche di funzionamento, di sviluppo che necessitano degli accorgimenti nelle proposte didattiche e pedagogiche proprio per sostenerli nel loro funzionamento. Provo a fare magari due esempi per capire in termini generali, poi in
Sì,
seguito
abbiamo un
sicuramente potete
piccolo,
scenderne nei
aspetti,
dettagli.
perché abbiamo un piccolo disturbo, magari se si sposta di qualche metro, scusi,
Sì, ok,
se si sente, è un po'
così mi sentite
disturbato, però
meglio?
si capisce, provi, scusi, ormai questioni tecniche in diretta e così sono importanti anche quelle, scusi se l'ho interrotta.
Niente, no, volevo portare magari due esempi per capire quali possono essere le difficoltà. Un alunno che fatica a selezionare gli stimoli, quindi un alunno con ADHD e che fa fatica a scegliere quali sono gli stimoli importanti e che facilmente si distrae, non per sua volontà, ma per un suo funzionamento. Ecco, per un alunno di questo genere sarà importante, ad esempio, trovare un posto in aula adatto, ad evitare delle distrazioni, come invece per un'alunna con dislessia, per esempio, che ha difficoltà di memoria e di lavoro, potrà essere importante utilizzare delle mappe mentali durante gli apprendimenti, durante le verifiche. Quindi le difficoltà dipendono un po' dagli alunni e dai contesti, poi sarà importante trovare delle misure che possano sostenerli.
E che ci sono delle difficoltà particolari poi di questi ragazzi nel rapporto con la scuola?
Ma direi che la difficoltà è proprio quella di trovarsi confrontati con una didattica che non sempre considera il loro particolare funzionamento. Quindi è in questo senso che bisogna andare a lavorare e trovare delle soluzioni.
E i dati dicono che mediamente almeno uno o due studenti, no, soffrono di disturbo dell'attenzione o dell'apprendimento in ogni classe. Per ognuno di loro è necessario pensare a dei percorsi specifici di apprendimento, immagino, però le classi sono già numerose, quindi come può un docente poi prendersi in carico, percorsi di apprendimento specifico? Come vi muovete? Quali risorse ci sono?
Ma direi che le risorse sono organizzate a differenti livelli, quindi i primi strumenti che i docenti utilizzano, sia i docenti titolari che i docenti di materia, è quella di rivedere un po' l'organizzazione della didattica, magari differenziando, facendo quindi proposte differenziate agli alunni, oppure utilizzando una didattica universale che vuole unire molteplici modalità di rappresentazione, di espressione, di coinvolgimento in classe, proprio cercando di rendere queste didattiche, questi apprendimenti più accessibili, quindi anche agli alunni che hanno un funzionamento neuroatipico. E dato questo contesto di base, poi si possono intervenire con delle misure più specifiche, a volte portate da alcuni professionisti, con degli interventi modulati, oppure con delle misure di compensazione dello svantaggio che hanno l'obiettivo proprio di andare a sostenere questi alunni, che possono vivere quindi uno svantaggio a livello scolastico, sostenendole con delle misure specifiche che possono essere compensative o dispensative, con l'obiettivo di riportarle un po' al punto di partenza dei loro pari.
E questi ragazzi, se sono seguiti in modo corretto, quindi ragazzi che soffrono di deficit dell'attenzione, no? Questo acronimo ADHD oppure di DSA, cioè disturbi specifici dell'apprendimento, possono restare al passo con i compagni, avere una vita intellettuale normale e anche una vita sociale naturalmente con loro. E lei è al corrente di qualche caso che ha vissuto e che testimonia che la cosa sia corretta o meno?
Ma direi che le misure compensative di cui parlavo poco fa hanno proprio l'obiettivo, no, di permettere a questi alunni uno sviluppo regolare nelle classi di scuola regolare, poi in percorsi formativi che siano i più adatti possibili. Più che esempi concreti, io sono poco sul territorio, però posso portare una fascia di alunni per il quale queste misure sono sicuramente importanti e danno una risposta come quella che lei ha indicato nella domanda, che sono gli alunni nel posto obbligatorio, penso al medio superiore o nei percorsi della divisione della formazione professionale, dove con delle misure compensative veramente questi alunni riescono a seguire il percorso come i loro pari.
E ogni tanto sembra emergano, insomma, delle testimonianze di genitori che dal Ticino poi si spostano in Italia, dove dicono la scuola italiana prevede strumenti più avanzati di sostegno per i ragazzi, in particolare con disturbi dell'apprendimento. Lei conferma, è corretto e poi è un fenomeno che si può quantificare oppure è solo una voce di corridoio?
No, quantificare in maniera precisa non si può perché non abbiamo questi dati. Sappiamo che alcune famiglie fanno questa scelta, soprattutto dopo la formazione obbligatoria, quindi affrontando una formazione nel post-obbligo. Sappiamo che anche alcune famiglie che partono poi tornano perché non hanno trovato le risposte che trovavano. Vi sono delle differenze fra i due sistemi scolastici e può darsi che per qualcuno, soprattutto in questa fascia di età, il sistema italiano sia più adatto. Va però detto che dalle informazioni che abbiamo, mi sembra che questo percorso, questo fenomeno sia in diminuzione rispetto ad anni scorsi.
E secondo lei, Mattia Mengoni, cosa resta ancora da fare? Quali sono i progetti importanti, insomma, e in corso, che riguardano queste questioni, queste problematiche?
Ma attualmente come divisione scuola stiamo lavorando su una nuova direttiva che va proprio ad abbracciare un po' tutte le neurodiversità, quindi che va a completare delle direttive che già abbiamo per i disturbi specifici dell'apprendimento, anche per l'ADHD e l'alto potenziale cognitivo. Quindi sicuramente lavorare su questa direttiva potrà migliorare un po' il nostro sistema, dovremo anche migliorare anche un po' il tema della formazione e dell'informazione, perché spesso ci rendiamo conto che queste non sono proprio omogenee sul territorio e quindi lavorare anche con i docenti, con i colleghi operatori scolastici anche sui temi della differenziazione, della didattica universale, che sicuramente sono risposte che possono aiutare in maniera molto importante gli alunni con neurodiversità.
E lei è contento, soddisfatto invece di quanto fatto finora?
Ma direi di sì, in linea generale, penso che le nostre prestazioni sono buone, come tutte le prestazioni complesse sono sicuramente migliorabili, stiamo ascoltando anche molto il territorio in questo senso, per le direttive che stiamo redigendo abbiamo un gruppo di lavoro molto ampio, penso che il margine di miglioramento ce n'è, ma la base sulla quale lavorare è una base importante e una base sicuramente solida.
Grazie, grazie molte Mattia Mengoni.
Grazie a lei.
Ricordo che Mattia Mengoni è direttore della sezione della pedagogia speciale del DEX. Abbiamo con lui aperto il nostro dossier settimanale di Alphaville, che questa settimana è dedicato alla neurodiversità a scuola e si propone di indagare gli strumenti appunto a disposizione della scuola ticinese per rispondere alle sfide della neurodiversità.